Allora, oggi è una giornata particolare, ne stavamo parlando in redazione, giornata della memoria, come ogni 27 gennaio il nostro impegno è quello ovviamente di accendere il riflettore e ricordare quello che è stato l'Olocausto, proprio per scongiurare che certi fenomeni accadano nuovamente. E l'unico modo, o comunque uno dei modi per farlo, è sicuramente quello di parlarne, e parlarne anche soprattutto con chi direttamente è testimone di quello che è accaduto. Oggi abbiamo un graditissimo ospite che è già collegato con noi, Chiara, quindi io vado subito a dare la linea all'assessore per la memoria della comunità ebraica, il dottor Massimo Finzi. Benvenuto con noi.
Buon pomeriggio e bentrovato.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, l'abbiamo scomodata, tra l'altro possiamo dire spoiler, l'abbiamo rubata anche a delle trasmissioni televisive che la richiedevano a grande richiesta, perché appunto oggi noi abbiamo in studio anche le ragazze, e quale migliore occasione se non quella di parlare direttamente appunto con loro, con i giovani, le nuove generazioni che dovranno portare avanti ovviamente l'importanza della giornata della memoria. Chiedo subito a Benedetta quindi se vuole partire con una domanda per l'assessore.
Raccontaci un po' la tua storia, come ti sei salvato?
Andiamo subito diretti, sì. come vedi con i nostri giovani reporter del liceo di ieri di Roma. Forse partiamo un po' più soft.
Quindi le vuole proprio una mia testimonianza diretta.
Diretta in radio cotta e mangiata. No, vabbè, iniziamo.
Perfetto.
Magari un po' gradualmente.
No. Te la faccio subito, guardi, perché questo mi dà la possibilità di introdurre poi un tema che io credo che sia molto importante e interessi i ragazzi, che è quello dell'indifferenza. Allora, io sono nato nel 1942, quindi nel momento della deportazione si sente uno strano eco.
E forse la musica di base la abbassiamo un pochino, vediamo se così migliora.
Sì, stavo dicendo, io sono nato nel 1942, quindi all'epoca della persecuzione, della prima deportazione, la prima retata che è stata fatta a Roma, io avevo un anno e mezzo. Io mi sono salvato perché mentre i tedeschi salivano per le scale per fare la perquisizione appartamento per appartamento, di fronte al nostro pianerottolo si è aperta una porta amica e io sono stato preso da questi due anziani signori che mi hanno spacciato per loro nipote quando sono arrivati i tedeschi. Quindi io mi sono salvato grazie a un gesto di solidarietà. Ma così altrettanto bene non è andata alla mia compagnetta di giochi di allora, giocavamo nello stesso giardino della casa accanto, perché del palazzo accanto, perché per lei non si è aperta nessuna porta amica. Lei è stata deportata con tutta la sua famiglia, e una settimana dopo, mentre io riabbracciavo i miei genitori, questa bambina insieme con i genitori e con i nonni, come si diceva allora, è passata per il camino, cioè dopo essere stata uccisa nella camera a gas è stata ridotta in cenere nel forno crematorio. Ecco, ora questa è la storia. Dice, ma perché questo destino diverso? Ecco, perché io sulla mia strada ho incontrato due persone generose, la mia compagnetta di giochi ha incontrato un muro di indifferenza. Vedete, quando Primo Levi scrive sul suo famoso libro Se questo è un uomo, quella frase "se comprendere è impossibile, conoscere è necessario", ma io non la condivido poi al 100% questa frase, perché se per l'enormità e la crudeltà dei fatti che sono accaduti è difficile comprenderli, questo non vuol dire affatto che dobbiamo rinunciare a farlo, perché conoscere quello che è accaduto e consegnarlo alla memoria certo che è importante, ma non è sufficiente, perché dobbiamo studiare la storia per comprendere e poi ricordare attraverso quali passaggi fascismo e nazismo sono possibili arrivare al potere, quali mezzi soprattutto di propaganda, e oggi sarebbe ancora peggio con i mezzi che abbiamo di comunicazione, quali mezzi abbiamo utilizzato per conquistare il consenso delle masse, che allora ci fu e fu convinto purtroppo, per annientare ogni forma di diritto, fino ad arrivare attraverso l'indifferenza, l'ho detto già prima, cioè il buio delle coscienze, al genocidio. E quindi se noi non capiamo questi passaggi, noi riusciamo e facciamo soltanto un ricordo dei fatti, noi rischiamo di scivolare nella retorica della commemorazione. Quindi voi che vi rivolgete soprattutto ai giovani, Spesso noi diciamo nelle scuole dovete studiare la storia, dovete eccetera eccetera. Bene, ma questo per essere voi ragazzi più liberi. Guardi, io racconto, sapete che noi ebrei abbiamo la capacità di sorridere, non ridere, sorridere anche sulle nostre disgrazie. E allora io, per far capire quant'è importante essere consapevoli, racconto un sonetto di Trilussa che spiega bene come avviene il meccanismo della dittatura, ed è un discorso tra l'uno e lo zero. Posso raccontarla?
Assolutamente, assessore. Lontano. Sì, assolutamente.
Allora, io la so a memoria. Se conterò poco, è vero, diceva l'uno al zero. Ma tu che vali, rivolta allo zero? Proprio niente. Sia nell'azione, sia nel pensiero, rimani un coso, vuoto e inconcludente. Io invece, se mi metto, e questo è il punto importante, io invece, l'uno, se mi metto a capofila dei cinque zeri, tale quali a te, sai quanto divento? 100.000, è una questione dei numeri, ma è quello che succede al dittatore, che aumenta di potenza e di valore più sono gli zeri che gli vanno appresso. Ecco, io credo che questa sia la chiave per capire il meccanismo. Quindi, se non volete essere degli zero che seguono la corrente, ecco, siate consapevoli, ma soprattutto consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni. Perché questo è un altro dei dati di fatto. Io prima ho parlato di indifferenza e delle conseguenze dell'indifferenza. Attenzione, perché questo è un problema dal quale noi non ci siamo ancora completamente liberati. È un tema che bisognerebbe ancora discutere nelle scuole. Nelle sacre scritture c'è scritto che i malvagi nel mondo non sono così numerosi, però riescono a portare a termine le loro azioni delittuose grazie all'indifferenza dei tanti. Perché attenzione, si può essere colpevoli non solo commettendo direttamente un crimine, ma permettendo che esso venga compiuto senza intervenire, cioè rimanendo indifferenti, girando lo sguardo altrove.
Infatti, assessore, sì, scusi se l'ho interrotta, prego, ma prego. La cosa che mi colpisce da anni è appunto l'indifferenza che c'è stata da intere nazioni, popoli, persone, perché mentre venivano prese determinate decisioni c'era ovviamente chi le metteva in atto, e l'indifferenza di un intero popolo, comunque il non far finta forse di capire, di sapere, di pensare, è altrettanto grave, come lei ha giustamente ricordato. Assessore, io so che lei è andato varie volte nelle scuole e ha avuto tante domande come quelle che gli ha posto poco fa sicuramente anche Benedetta, ma c'è una domanda alla quale lei fatica onestamente a rispondere?
Guardi, la domanda più difficile è quando mi chiedono: lei riesce a perdonare? E questa è una domanda terribile, ancora più terribile se rivolta a un ebreo, perché nella tradizione ebraica il perdono è diretto, nel senso che io, anche se fossi il familiare più diretto della vittima, io non potrei concedere il perdono conto terzi. Cioè, nella tradizione ebraica non esiste la possibilità di porgere la guancia di un altro, quindi il perdono deve essere diretto. Ma a questo punto c'è un corollario: se la persona è scomparsa, come fa a concedere il perdono? Quindi il perdono diventa impossibile in caso di delitto. Si potrà arrivare a una riconciliazione, che è cosa diversa dal perdono, ma non il perdono.
Noi le rivolgiamo una domanda anche dai nostri giovani reporter. Abbiamo qui in studio Benedetta e Michela. Michelina, una domanda per l'assessore.
Sì, quali sono le domande più frequenti fatte dai ragazzi durante gli incontri che lei ha avuto con le scuole?
Guardi, l'ultimo l'ho avuto appena qualche giorno fa a Valmontone, e mi dicevano: ma l'Italia del dopoguerra, i conti con il passato li ha fatti davvero? E io lì ho dovuto aprire una pagina estremamente dolorosa, perché le leggi razziali che hanno praticamente, in base alle quali a cominciare da mia madre, che era un'insegnante, che è stata cacciata dalla scuola, mio padre, che progettava strumenti di bordo per aerei, cacciato dalla fabbrica dove lavorava, ma gli ebrei sono stati espulsi dalle professioni, sono stati espulsi, quindi ingegneri, architetti, avvocati, giornalisti, architetti, cioè tutte le professioni sono stati cacciati dalle scuole di ogni ordine e grado. Però attenzione, dall'esercito, dalle attività sportive. Ma attenzione, perché queste leggi razziali hanno avuto un precedente, cioè ci sono state prima, c'è stato il manifesto degli scienziati della razza, cioè 10 pseudoscienziati che hanno dato le basi scientifiche per il razzismo e quindi che hanno giustificato le leggi razziali, che sono state di base per le leggi razziali. Ora, nell'immediato dopoguerra, questi 10 scienziati che fine hanno fatto? Niente, non è stato fatto assolutamente nulla, hanno continuato tranquillamente la loro brillante carriera universitaria. Ma c'è di più, di peggio. Esisteva un ufficio che si chiamava Ufficio Interministeriale per la Demorazza, cioè era un ufficio che si occupava, che controllava che nei vari ministeri venissero applicate rigidamente le leggi razziali. Bene, chi dirigeva questo ufficio era un certo Gaetano Azzariti, un giudice antisemita e razzista per sua stessa dichiarazione, l'ha scritto lui. Bene, in un paese normale, nell'immediato dopoguerra, un soggetto del genere doveva almeno comparire davanti a un tribunale. Sapete cosa è successo a questo soggetto? È stato nominato presidente della Corte Costituzionale, cioè l'organo di maggiore garanzia dei diritti istituzionali in mano a un personaggio del genere. Allora la domanda la faccio io: l'Italia l'ha fatti i conti con il fascismo? Dubito.
Assessore, oggi si parla del giorno della memoria anche in relazione a quello che sta succedendo nel mondo e insomma è una giornata in cui si è discusso anche sull'esclusione della Russia dalla cerimonia ad Auschwitz. Lei come ha interpretato questa notizia, questo segnale?
Guardi, lo dico sempre, lo dico con molta serenità. Se è vero che, come è vero, che il primo campo di sterminio fu liberato proprio dai russi e sono stati i russi a prestare i primi soccorsi agli ultimi superstiti, però la lezione della la storia deve insegnare. Ora, il comportamento della Russia nei confronti dell'Ucraina, cioè andare a invadere una nazione sovrana, beh, questo significa non aver capito nulla della lezione della storia, non aver capito nulla quando è stato costituito l'ONU, che doveva servire per discutere serenamente, pacificamente delle dispute che potevano sorgere eventualmente tra stati senza ricorrere alla guerra. Ora tutto questo è stato negato. E quindi mi pare che l'esclusione dal club degli stati che si riconoscono nella democrazia, beh, mi pare che sia stato doveroso.
Un'ultima domanda da parte della nostra giovane reporter Benedetta.
Le nuove generazioni hanno un compito importante nel preservare la memoria. Come possiamo preservarla?
Allora, anche qui ritorno, non fermandosi, guarda, sono un medico, se io mi fermassi ai sintomi, lei immagini, chiunque di voi avrà avuto un mal di gola, i sintomi sono: mi fa male a deglutire e ho la febbre alta. Ma se io mi limito semplicemente a combattere la febbre, magari con una tachipirina, e a farle succhiare una caramella anestetica in maniera che lei non sente più il dolore, io ho soppresso i sintomi, ma non ho curato la malattia, perché la malattia è legata a un'infezione che si localizza sulla tonsilla, quindi io devo dare un antibiotico per rivolgermi contro la causa e non contro il sintomo. Ora, qui dobbiamo fare la stessa cosa. Certamente il ricordo è importante, ma il ricordo sganciato dallo studio delle cause non ha senso.
Assolutamente, e penso che con questa lezione sicuramente preziosa per tutte le ragazze e ragazzi all'ascolto non ci resta che ringraziarla, ringraziare quindi l'assessore per la memoria della comunità ebraica di Roma, il dottor Massimo Finzi, che abbiamo avuto il piacere e anche l'onore di avere ospite ai microfoni di Zaytime.
Grazie.
È stato un piacere
per
me. Grazie, grazie, arrivederci.